Forse una delle motivazioni per cui non sempre realizziamo ciò che Massimo ci ha detto come inizio culto, è quello di la nostra vita che possa dare veramente lode e gloria a Dio, e perché forse spesso, tante volte, qualche volta, viviamo in uno stato di mediocrità. Allora, due settimane fa ho iniziato la prima parte di questo tema particolare, un tema anche fastidioso, se volete, perché andare a fare una radiografia delle nostre difficoltà, dei nostri difetti, non è sempre facile e può dare anche fastidio. Ma io credo che dobbiamo essere realisti davanti al Signore e ammettere anche quelle che possono essere le nostre colpe. Quindi il pericolo o i pericoli di una vita mediocre. E riprendo soltanto un aspetto che ho detto la volta scorsa, anche per identificare un attimo questa parola mediocrità. Il termine mediocre deriva dal latino mediocris, viene da medio, cioè ciò che è a metà. E da un punto di vista etimologico, quindi la mediocrità è la natura e il carattere di ciò che sta il grande e il piccolo, tra il buono e il cattivo. È qualcosa di poco considerevole, di poco buono, di poco distinto. E la mediocrità è quindi mancanza di grandezza, è mancanza di eccellenza, è mancanza di merito, è l'insufficienza in qualità e in quantità. Anche se, come ricordavo, quando andavo a scuola e prendevo mediocre ero già contento, ma dal punto di vista biblico la mediocrità non è sotto questo aspetto. E abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo visto una chiesa che viveva in un modo mediocre, e abbiamo ricordato la chiesa di Laodicea e abbiamo visto ciò che Dio dice a quella chiesa, ma sempre con atteggiamento di amore, perché il pensiero è quello che Dio riprende quelli che ama. Quindi se siamo ripresi dal Signore, se sono ripreso dal Signore, dovrei prenderlo con un atteggiamento di amore da parte di Dio. E ci sono dei personaggi che hanno vissuto in un modo mediocre. Uno di questi che mi colpisce particolarmente è Lot. Studiare la vita di Lot fa venire la tachicardia per come lui ha vissuto, per le scelte sbagliate che ha fatto e quanto queste scelte hanno influenzato negativamente la sua vita. E dicevo la volta scorsa e ripeto, questi esempi negativi che la Bibbia ci dà, ce li fornisce per il mio bene, per il nostro bene, in modo che studiando la vita di Lot, la vita di Saul, la vita di Balaam e altri personaggi, posso correggere la mia vita di fede. Quindi andiamo adesso nel libro dell'inizio, la Genesi, al capitolo 13, per vedere un attimo quello che Lot in qualche modo ha fatto, che sembra una cosa normalissima, ma che invece normale non lo è. Genesi capitolo 13, inizierei la lettura dal versetto 5. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, ed era nipote di Abramo, aveva anch'egli pecore, buoi e tende. Quindi Abramo era un uomo ricco, anche Lot era un uomo ricco. Dice il testo che il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme. Ecco una sfida. Poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme, scoppiò una lite tra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. Versetto 8. Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Versetto 10. Qui inizierà una sfida. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano, e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Allora, approfondiamo un attimo la vita di Lot, partendo da questo testo, ma anche andando ad altre situazioni. Normalmente, direi sempre, le scelte che facciamo rivelano la qualità della nostra relazione con Dio. Le scelte che facciamo rivelano la qualità della mia e della tua relazione con Dio. Però dobbiamo stare attenti. Noi, io, tu, siamo liberi di scegliere, ma attenzione, non possiamo scegliere le conseguenze che verranno fuori della nostra scelta. E questa è una cosa che dovremmo tenere sempre a mente. Sono libero di fare quello che voglio, ma non sono libero di liberarmi, scusate il gioco di parole, dalle conseguenze derivate dalle mie scelte. Chi era Lot? Era un uomo cresciuto nella fede di Abramo, ma Lot non aveva capito che non apparteneva più a se stesso, ma apparteneva a quel Dio che conosceva. Cosa fa Lot? Fissò i suoi occhi su ciò che corrispondeva alle inclinazioni del suo cuore, ma la sua scelta si rivelò un disastro. Un macello. Lot ha tutte le apparenze della spiritualità, conosce la chiamata del Signore, si aggrappa al conduttore che Dio gli ha dato, e anche suo zio, ha un cammino di fede. Tuttavia, una circostanza, guarda caso un litigio, manifesta il reale stato del suo cuore. Il problema è che non c'è nessun movente spirituale a determinare la scelta di Lot. Solo una motivazione che ha a che fare con il suo io, con la sua carne, quella che la Bibbia chiama la concupiscenza degli occhi. È bella, bella pianura, irrigata, incredibile, e lì tutti i progetti già che possono venire fuori. Ma la domanda è: Dio dov'è in questa scelta? E mi viene in mente un certo Sansone che, quando vide una donna probabilmente bella, o almeno a lui piaceva, dice: papà, voglio quella donna. Qual era la motivazione? Mi piace. Ora non sto dicendo che quando si sceglie una donna, un uomo non deve piacere, anzi, deve piacere, ma è l'unica ragione. Attenzione alla concupiscenza degli occhi. E che cosa succede? A Sodoma Lot vivrà in un modo assolutamente, totalmente mediocre, perché la condotta immorale e i crimini di quegli abitanti saranno un tormento continuo per la sua anima, così che tristezza e sensi di colpa saranno una costante nella sua vita, come di chi non è al posto giusto. Qual è il posto giusto? Il posto giusto è quello che Dio vuole. Il posto giusto è quello quando siamo nella volontà di Dio. In questo caso Abramo ha scelto il posto giusto, anche se in un certo senso per esclusione, perché ha dato la priorità a suo nipote. Risultato di tutta questa storia: Lot finì per perdere la sua casa, finì per perdere i suoi beni che aveva tanto amato, perse i suoi generi, perse sua moglie che diventò una statua di sale perché si girò indietro, il cuore la portava a quella città dove aveva vissuto, e perse anche il suo onore. Genesi 19:36 ci dice che Lot, anche se l'hanno fatto ubriacare le figlie, e qualcuno potrebbe dire: ma che colpa ne ha Lot se le sue figlie l'hanno ubriacato? Attenzione ad andare avanti troppo in certi ragionamenti. Il punto è di partenza sbagliato, era l'inizio ed è stato tutto sbagliato. Questa è stata la conclusione del discorso. Le sue figlie lo ubriacano, hanno un rapporto sessuale con lui, nascono due figli che saranno i capostipiti di due popoli, gli Ammoniti e i Moabiti, grazie, che saranno una continua spina nella carne al popolo di Dio. Questo è il risultato delle scelte sbagliate, di una vita mediocre come quella che Lot ha voluto fare. E questa storia mi insegna che Gesù ha ragione quando sottolinea che una vita di questo tipo è una dimostrazione delle sue parole, quando dice: chi ama la sua vita più di tutto la perde, la perde. Giovanni 12:25. Questo lo dice la Bibbia, non lo dico io, lo dice Gesù, lo dice la Bibbia. Quindi dovremmo stare attenti agli insegnamenti biblici. E in queste condizioni, come quella di Lot, anche la missione di un uomo giusto, nel senso giustificato, in ebrei parla di Lot come il giusto Lot, ma nel senso di giustificato, è comunque mediocre. Possiamo essere dei bravi credenti che vengono in chiesa la domenica ed essere dei credenti mediocri. Questo è il punto. Perché è mediocre? Perché non segna, perché non incide, perché è priva di potenza spirituale. E tutti i mediocri percorrono il cammino della superficialità e vivono purtroppo una vita caratterizzata dal fallimento. L'uomo può anche non essere perduto come Lot, ma tutto può essere perduto per lui, per gli altri e per Dio. Tu vorresti che la tua vita sia caratterizzata da un fallimento come quello di Lot? Io no, a livello di cervello, ma a livello di pratica devo stare attento alla mia vita. Quindi la domanda è: cosa sto guardando? Cosa stiamo guardando? Chi stiamo fissando? Dov'è in realtà il mio cuore, il tuo cuore? Questa è la domanda che dobbiamo farci se vogliamo scavalcare il pericolo o i pericoli della mediocrità. E più di una volta Gesù con i suoi discepoli ha sospirato nel constatare la loro ottusità, la loro fragilità. E tutto questo ci insegna e ci prova che ho bisogno di vegliare sui miei sentimenti. Abbiamo bisogno di vegliare sui nostri sentimenti e su tutto il resto, in modo da essere sempre all'ascolto della volontà di Dio. i discepoli di allora. Chi sono i discepoli di oggi? Io sono un suo discepolo. Tu sei un suo discepolo se ti identifichi con Cristo. Quindi tutte le esortazioni della parola sono rivolte a me, a te, discepolo di oggi, in modo da conoscere e constatare quelli che sono i pericoli, le insidie della mediocrità. Dicevo la volta scorsa che la parola mediocrità non c'è nella Bibbia, ma ci sono le conseguenze molto manifeste di questo tipo di vita. E il Nuovo Testamento ci presenta la mediocrità con delle immagini. Forse con le immagini riusciamo meglio a capire. Quando il Nuovo Testamento parla, e Gesù stesso, del sale insipido. Che cos'è il sale insipido se non una dimostrazione di mediocrità? Quando mettiamo la lampada sotto il letto, come dicevano una volta, sotto il moggio, lo nascondiamo in qualche modo, o la lampada senza olio, il pezzo di stoffa nuovo sull'abito vecchio, il rame risonante, il cembalo squillante, la fontana senza acqua, la nuvola senza pioggia sospinta dal vento, la rugiada che di buon'ora c'è ma poi scompare subito, alberi d'autunno senza frutti, stelle erranti, tutte figure che il Nuovo Testamento ci dà, l'ansietà per i vestiti e per il cibo, per la vita in generale, mettere la mano all'aratro e guardare indietro. Ognuna di queste immagini potrebbe essere il titolo di una meditazione, di un sermone. Voler prima seppellire il proprio padre quando il Signore ci chiama a seguirlo. E tanto per chiudere, come abbiamo visto la volta scorsa, il torpore di una chiesa che Dio ama, che Gesù ama, quella di Laodicea, quando pretendeva di essere ricca e di non avere bisogno di nulla, mentre Gesù dice al contrario che era povera, cieca e nuda. Non sono queste espressioni di una vita mediocre? Forse dovremmo ammettere, come figli di Dio, che probabilmente stiamo trascurando o abbiamo trascurato un po' di cose, come ad esempio il prezioso appello di Efesi 5:18. Siate ripieni di Spirito Santo. Andrebbe letto: continuate ad essere ripieni di Spirito Santo. Impauriti forse da certi eccessi negativi del movimento carismatico pentecostale, forse siamo corsi dalla parte opposta, non parlando quasi più della dottrina dello Spirito Santo. Qual è il risultato? È che ignoriamo in generale l'aspetto dei doni, il loro esercizio, le istruzioni che la parola di Dio, questa è la persona divina dello Spirito Santo, è dispensatore, guida e potenza. La mia vita, le nostre vite hanno bisogno di essere percorsi da uno spirito di rinnovamento spirituale. Dico sempre a me stesso e lo ripeto fino alla noia che la vittoria di oggi non è garanzia della vittoria di domani. Ecco perché Paolo dice: siate continuamente ripieni di Spirito Santo. Non basta essere ripieni di Spirito Santo oggi, bisogna esserlo domani, dopodomani e poi ancora fino ad arrivare a domenica prossima e così di seguito. E questo può manifestarsi soltanto se lo chiederemo incessantemente al Signore, ma con voglia, con forza, con pienezza di convinzione, lasciando lo Spirito Santo tutto il posto che deve avere nella mia vita e nella tua vita. E in tutto questo, sentendo anche le testimonianze belle di questa mattina, non posso non pensare ai giovani. Io che giovane non sono più tanto, un po' ancora, ma non più tanto. Questi giovani ci guardano, ci guardano, questi giovani mi guardano e scrollano la testa, sovente, perché sono idealisti, ma hanno i denti, come dice la Bibbia, allegati, cioè intorpiditi, dal fatto che i padri hanno mangiato l'uva acerba, come dice Geremia 31:29, per effetto di sapori agri e aspri. Tante volte la mediocrità, se così posso dire, dei nostri giovani, quando c'è, può anche essere colpa mia come padre. E allora mi devo interpellare davanti al Signore e devo chiedere al Signore che mi guardi dal pericolo della mediocrità di una vita mediocre. Quanti giovani assetati di verità, di giustizia, anche di coerenza, errano senza meta. Dov'è il buon esempio? Dov'è il buon esempio? In molti casi, diceva il mio grande maestro Giannunzio Artini, la luce è diventata un crepuscolo, il sale è diventato insipido, le fonti hanno subito l'inquinamento prodotto dall'immissione di elementi carnali, e lo Spirito Santo, che Paolo ci invita a essere ripieni, è contristato. Contristato. Vita mediocre. Guardate che tutte le cose che sto dicendo le sto dicendo a me, quindi sia chiaro. Sono rimasto rintanato nella mia comoda casa e non sono uscito fuori per portare l'Evangelo alle anime. Scrive ancora Giannunzio Ortini: a chi ci chiedeva di fare con lui un miglio, abbiamo indicato il prossimo autobus di linea. A chi si percuoteva la guancia, abbiamo risposto con un cazzotto da far impallidire il migliore dei pugili. E quando dei fratelli, delle sorelle, avevano delle ostilità, che al calar del sole avrebbero dovuto essere risolte, il giorno è diventato lungo come le ere geologiche, sicché la sera per quei fratelli arriverà dopo il millennio. Che brutta sera sarà però. Così il rapporto di comunione, questo bene prezioso che Dio ci dà e ci ha affidato e che ci dovrebbe contraddistinguere in quanto fratelli e sorelle in Cristo, viene sminuito, se non addirittura calpestato. Questi sono gli effetti di una vita mediocre. Ma al di sopra di tutte le beghe, le separazioni, i nostri steccati, i nostri distinguo, i nostri fatti in là, Dio vede i suoi e i suoi lo vedono. È un po' triste però che non sempre riusciamo a vedersi tra di noi nel senso biblico. E c'è un testo che da un po' di tempo, essendo anche inserito in ambienti, diciamo, nazionali, che mi colpisce particolarmente. È il testo di Atti 29:15. Quando dice: Paolo rese grazie, ringraziò Dio quando vide i fratelli. Cosa ho detto? 28:15. No, 28, che 29. Atti 28:15. Paolo rese grazie quando vide i fratelli. Ci rendiamo conto? Talvolta sembra che non si sa quale brutto istinto ci faccia invece tirare sul ponte levatoio. Quando vediamo certi fratelli, ponte levatoio alzato, io sto di qua e tu stai di là. Quando ero ragazzo, nel 63 cosa avevo? 11 anni. E avevo una simpatia per il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. mi piaceva sto presidente per la sua, per come si proponeva, per eccetera eccetera. Ho letto non tanto tempo fa che lui ha fatto una dichiarazione sulla quale non sono assolutamente d'accordo. Quando è stato eretto il muro di Berlino, John Kennedy ha detto: meglio il muro di Berlino che una guerra. Non sono d'accordo. Tu sei d'accordo? No. Sai perché non sono d'accordo? Perché è ecco, il muro è già una guerra. È già una guerra. No, presidente, non sono d'accordo con te. Non erigiamo muri, abbassiamo il ponte elevatore. Se Dio in definitiva conosce i suoi, è altresì vero che i suoi devono farsi riconoscere tra di loro. Paolo, quando scrive la seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 19, dice: si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Questa è la vita a cui dobbiamo tendere. E questo verso è un versetto che va contro al mio stato di mediocrità. Stiamo attenti, fratelli e sorelle. Noi dovremo rispondere un giorno direttamente a Dio. Non dovremo risponderci. Non dovete rispondere a me, io non dovrò rispondere a voi. Dovrò rispondere direttamente a Dio. E speriamo che in quel giorno non arrossiremo per la vergogna. Non vorrei che succedesse questo. Ancora una cosa, a proposito di stato mediocre. Con i figli, come la mettiamo? Forse questo l'ho già detto una volta, perché guardando Adriano mi viene in mente che forse con lui l'ho detto. Abbiamo tenuto conto con i figli, con i nostri figli, della possibilità che si possano dedicare totalmente, come si dice oggi, a pieno tempo al Signore, che i nostri figli possano diventare dei missionari? Tanti anni fa, tra 70 e 80, una famiglia, questa è, non è una barzelletta, non è un aneddoto, questa è storia, obbligò la figlia a rompere il fidanzamento con un giovane servitore consacrato a tempo pieno al Signore, dicendo: ma non vorrei mica sposare uno che chiede l'elemosina. Questo era un padre che aveva mangiato l'uva acerba, e forse anche una madre, e così ha anche intorpidito, allegato i denti di suo figlio, di sua figlia. Ancora una citazione del grande maestro Giannuzio Artini, per chi l'ha conosciuto: ma le banche dello Stato, scriveva, sono forse diventate più sicure della banca del cielo? Bella questa. Invece di essere felici se le nostre giovani si fidanzano all'agnello, con la maiuscola, ci si considera assai fortunati se si fidanzano al nipote di Agnelli, che non è proprio la stessa cosa. Ma il Signore non dice così. Il Signore non dice così. Quindi la mediocrità è un nemico balordo, insidioso, micidiale, che nasconde le sue trappole, trappole che scatteranno inesorabili. E sapete qual è il rischio che correremo se saremo colti in questa trappola della mediocrità? Quello di manifestare l'incapacità agli altri di far sentire il profumo di Cristo, il gusto delle cose di Dio verso gli altri. E per noi sarà quello di non godere la pienezza della felicità. Quindi facciamo del male agli altri e poi ci facciamo un bel karakiri, facciamo male a noi stessi. Vado alla conclusione. Il cristiano mediocre non è colui che non ama. Ama un po', ma non ama totalmente. Il cristiano mediocre è quello che ubbidisce qualche volta, ma non ubbidisce interamente, totalmente. È quello che rinuncia qualche volta, ma non rinuncia completamente. In sostanza è colui che sta a metà, cioè colui che non ha voglia e il carattere di andare fino in fondo. Fino in fondo. Ma che cosa significa andare fino in fondo? Significa andare alla croce. E chi è che non ha voglia di andare alla croce? Sono io. Il mio io, la mia manifestazione carnale. Allora la mediocrità non è più qualcosa, ma è qualcuno. Sono io. Sono io. Quale rimedio? Solo la santità può far fronte a uno stato di mediocrità, la ricerca della santità. Ma la santità non è qualcosa, non è solo un certo livello di purezza, di giustizia, di verità. La santità che si oppone alla mediocrità non è una cosa che si oppone a un'altra, è qualcuno che si oppone a qualcun altro, è Dio che si oppone a me. È soltanto la pienezza dello Spirito Santo mi inonderà, ti inonderà, ci inonderà della sua santità. Dovremmo quindi vegliare, fratelli e sorelle, stare attenti, perché la mediocrità, questo nemico terribile, insidioso e fetente, non mieta vittime nella Chiesa del Signore e tra di noi. Che possiamo ascoltare in un modo nuovo il messaggio che Dio ci dà attraverso la sua parola, e che lo Spirito Santo illumini questo messaggio. Preghiamo perché lo Spirito Santo illumini i messaggi della parola di Dio, per poterli applicare alla mia vita, ma anche alle vostre. Chiederei di, in relazione a quanto detto, di cantare due strofe di un canto che dice: io mi arrendo a Cristo. Questo è la lotta contro la mediocrità. Arrendersi totalmente, dice il canto, ma rendo tutto a Cristo. La prima e la quarta strofa. Tutto a Cristo io mi arrendo. Tutto a Cristo il cuore do. Da Lui solo io dipendo. Da quando Egli mi salvò. Con Gesù, il giusto e il forte, ho la pace nel mio cuore, e per Lui fino alla morte ho la pace da vincitore. Io mi arrendo a Lui, mi arrendo a Lui, tutto a Cristo io mi arrendo. Prima e quarta strofa.